Mentre invece adesso noi ci trasferiamo verso la Siria, vorremmo parlare con Antonella De Biasi e anche insomma del Kurdistan e quindi dei riflessi che l'evoluzione o involuzione, poi insomma vedremo, i siriana in qualche maniera i riflessi e soprattutto le conseguenze che può avere sulle zone del nord-est dove sono insediati i curdi, e già purtroppo insomma, i segnali non sono molto incoraggianti.
Abbiamo alluso già prima quello che è la particolarità maggiore della Siria, che a me veniva di accomunare al Myanmar, e poi anche Emanuele aveva confortato in questa ipotesi, cioè che ci sono talmente tante comunità diverse, per non dire etnie, che è una brutta parola, 42 mi pare in Siria, comunque anche in Myanmar sono
tante,
60-70.
Beh, è un mosaico che purtroppo è una conseguenza diretta del colonialismo. Lì furono gli inglesi, qui furono gli accordi Sykes-Picot a creare questa situazione.
E infatti è proprio lì che il punto da cui volevo partire con Antonella De Biasi, un'esperta dell'area che abbiamo definito più o meno Asia occidentale, o comunque in particolare Mesopotamia. Ha scritto due libri, uno Kurdi, si intitola Kurdi, e l'altro su Astana e i Sette Mari. Cominciando dagli accordi di Astana, quando avevamo fatto il libro, avevamo curato questo libro, veniva sempre fuori Sykes-Picot, e successivamente l'ISIS aveva pensato che il suo intento era proprio quello di cancellare i confini di Sykes-Picot, cosa che l'ISIS non è riuscita a fare, diciamo, per l'intervento dei curdi, di cui si parlava prima. Ma adesso probabilmente ci stanno quasi riuscendo, forse perché la spinta questa volta proviene da due grossi imperi, uno quello ottomano, l'altro è lo Stato ebraico, che sta facendo funzione da impero longa manus dell'impero americano, che si stanno spartendo il territorio, ma all'interno di questo territorio sono combinate, sono fuse, sono messe insieme molte realtà diverse, che possono essere quelle druse, alawite, curde, appunto. Una delle prime cose che volevo chiedere ad Antonella è proprio questa, cioè come può uscire alla fine un territorio, diciamo ex siriano, perché ormai bisognerebbe mettersi d'accordo su che cos'è la definizione di siriano, quali sono le prospettive possibili, cioè le soluzioni, le diverse soluzioni possibili.
Buonasera a tutti, intanto grazie per l'invito. Questo pomeriggio riflettevo sulle ultime uscite pubbliche di Erdogan, che è il vero vincitore, diciamo, di questa partita, di questa sospensione di questo accordo per il nuovo Medio Oriente, del citato Sykes-Picot. Lui parlava come se fosse così uno studente di sociologia molto entusiasta di parlare di psicogeografia e di altre cose. Ha parlato durante una premiazione, un'occasione pubblica in Turchia, di geografia del cuore, perché dice: la Turchia non è, diciamo, non è solo il paese che noi conosciamo, anche questo multiconfessionale, con tantissime etnie, tantissimi gruppi e tantissime, appunto, idee così in questo puzzle, proprio come la Siria, proprio anche come il Libano. Quindi diceva: la Turchia è più grande della Turchia, parlando di questa geografia del cuore, strizzando l'occhio anche a questa nuova realtà che si profila, appunto, ai suoi confini,
anche ai turcofoni dell'Asia centrale, immaginavo.
Anche al Turkmenistan e a tutte, sì, quelle realtà che sentono le sirene, appunto, di questa nuova chiamata, come se fosse la chiamata della fratellanza musulmana, la chiamata di questo leader che di fatto è l'uomo forte che ha vinto, che è riuscito ad avere la mano vincente, almeno per il momento, anche rispetto agli altri partner dei citati accordi di Astana, come appunto l'Iran e la Russia. E anche perché, per esempio, il riferimento al Caucaso, a paesi come Uzbekistan, Tagikistan e anche fino oltre all'Afghanistan, ma persino la Cecenia, diciamola tutta, sono tutte etnie, tutti paesi citati da tantissimi combattenti di HTS, insomma, del gruppo jihadista, tra virgolette, moderato, che stiamo citando in queste ore parlando della nuova Siria.
Che ci piace, moderato, diciamo. così.
che dipingiamo esattamente okay. moderato, anche se appunto con Adriano, lo dicevamo prima, abbiamo anche provato qualche anno fa, nel momento in cui raccontavamo della situazione in sospeso della Siria e dell'enclave di Idlib, abbiamo provato anche a fare un ritratto di Al-Jolani, ho detto anche a Sharah in queste ore, dopo insomma il passaggio dal barbiere, lo cambia il look, ma anche già quando cominciava a farsi vivo su media internazionali, come appunto tra tutti la CNN, cominciava a parlare in una maniera che a noi piace definire moderata, a noi piace i commentatori che in queste ore si stanno esercitando su questa roba qua.
Sembra che si voglia trasformare in un fratello musulmano, anche perché il suo sponsor...
Poi tra l'altro stanno parlando addirittura di una sorta di Che Guevara del Levante, molti dicono attenzione, non lo trasformiamo in Che Guevara del Levante, o comunque non, anche perché le sentinelle, le prime, sono le ragazze comunque del Medio Oriente, che in queste ore sono tornate comunque anche come nelle strade di Damasco, Homs, con dei cartelli anche molto significativi, proprio perché Al-Jolani ha parlato, diciamo, ha parlato della, come una, come dire, una roccella qualsiasi di della donna in maniera naturale, diciamo, all'interno della, diciamo, della sua specificità, della sua identità, non sappiamo bene che cos'è, però appunto leggendo qualche cartello che girava questo pomeriggio in rete di ragazze che stavano manifestando, stavano uscendo, stavano facendo dei sit-in anche per le strade di questa nuova Siria, nelle città principali, dicevano una donna può essere tante cose, può essere una giornalista, può essere un'ingegnera, può essere un'idraulica, può girare per strada, può fare tante cose. Quindi ecco, adesso siamo tutti in attesa che questo iniziale ovviamente caos, seguito alla gioia per la caduta comunque di un personaggio, di una, diciamo, famiglia, di un gruppo che teneva in piedi la Siria e anche questa idea di Medio Oriente da tantissimo tempo, quindi siamo tutti col fiato sospeso e in attesa. Io quando citavate però sia lo scenario libico che quello afghano, pensavo addirittura a, diciamo, alla situazione irachena, perché anche seguendo un po' le dichiarazioni di questi leader che ho appena citato, tutti hanno l'ansia di non fare proprio l'errore iracheno, cioè comunque di non comportarsi come hanno fatto gli Stati Uniti in Iraq, perché poi appunto smantellando, tagliando la testa, faccio l'esempio del partito Batista di Saddam, poi dai,
hanno creato le condizioni per la rivolta sunnita, poi sì.
Esatto, e dai il via e fai in modo che si creano le condizioni di nuovi gruppi, di nuove diciamo entità, di nuovi gruppi armati, di nuove cose che possono sfociare in Medio Oriente.
Però ti volevo seguire nel ragionamento che stavi facendo, perché a questo punto Al-Jolani avrà bisogno di costituire l'esercito. Ricostituire l'esercito vuol dire in qualche maniera reinserire i miliziani assadisti all'interno dell'esercito e, come lui ha detto proprio in questi giorni, sciogliere le IPG e IPJ. Perché dice, loro dicono che i curdi fanno parte della nuova Siria, ma il PKK è una realtà separata. E quindi questo potrebbe creare una serie di problemi non differenti.
Sicuramente, allora, da queste dichiarazioni noi possiamo capire che non stanno riuscendo né a parlare né a fare accordi, nonostante l'impegno delle diplomazie internazionali. E il fatto che lui dica queste cose, che voglia ricreare appunto un esercito, anche perché ricordiamoci che tutti, non solo l'esercito, ma tutta la forza, diciamo, siriana è stata distrutta con i bombardamenti anche negli ultimi 10 giorni da parte di Israele, quindi ha distrutto praticamente il 75% di tutto quello che poteva essere l'apparato militare siriano. Ora questo, diciamo, io direi anche un po' un gioco delle parti con i curdi siriani, in particolare con Maslum Abdi, il comandante delle forze democratiche siriane, che in più occasioni sta dicendo, non solo sulla parte di Kobane, ma anche su tutta la, diciamo, la questione della nuova Siria, e quindi di assorbire eventualmente questi gruppi che hanno combattuto anche l'ISIS, non dimentichiamolo, solo pochi anni fa. Credo che sia più un gioco delle parti, perché tra l'altro sempre tornando a chi ha alimentato questo gruppo HTS e ha diciamo formato da questi fuoriusciti, da, insomma, da questa costola di Al-Qaeda, ha aspettato nell'ombra, li ha finanziati tutto questo tempo, come la Turchia. Io credo che già la creazione non solo della, diciamo, dell'apparato dell'esercito, dell'apparato militare, ma anche di tutto quello che poi sarà il nuovo Stato, già Ankara, diciamo, quindi la figura del leader Erdogan c'ha già tutte e due i piedi sul in questa questione qua. Quindi io credo che sia più che altro un gioco delle parti per capire anche quanto ci tengano diciamo i gruppi esterni, perché abbiamo detto tante volte che la Siria nasce come una guerra per procura, no? Ricordando il vecchio Medio Oriente, la costruzione del Medio Oriente. Quindi è anche un modo per capire quanto ci tiene l'America, adesso che arriva Trump, a dire non voltiamo le spalle, cerchiamo di capire che cosa facciamo con questi curdi. Si stanno delineando tante situazioni, anche il nuovo rappresentante degli esteri europeo ha provato a dire qualcosa, i francesi che si stanno dando da fare, alcuni senatori del Congresso americano, anche repubblicani, che ricordano appunto quanto hanno fatto i curdi del nord-est. Io credo che questa sia una cosa veramente difficile, non solo perché c'è un governo di transizione fino al 1° marzo, quindi magari è normale che caduto un paese così centrale ci si metta del tempo a ridefinire gli equilibri regionali, ma capire quanto e chi altro vuole spendere soldi, perché abbiamo visto che diciamo l'Iran e la Russia hanno investito tantissimo in questo paese negli ultimi 11-12 anni per tenere in piedi la Siria, quindi con altre difficoltà e distratti da altre situazioni molto molto importanti, l'Iran con lo smantellamento di Hezbollah, quindi tutta la situazione del Libano e la guerra con Israele, e la Russia, ricordiamo anche le parole solo di qualche ora fa, gli insulti tra Putin e Zelensky, quindi quell'altro fronte diciamo macina tantissimi soldi. Quindi io credo che per il momento questa situazione di riassorbire tutte le milizie, creare, cioè non dico quasi impossibile, ma è davvero un rompicapo, perché è solo, credo, un modo di Al-Jolani di vedere quanto mettono sul piatto gli altri. Soprattutto bisogna capire se verrà rimossa questa organizzazione dalle liste del terrorismo internazionale, perché su Al-Shara, detto Al-Jolani, c'è una taglia di 10 milioni di dollari, se non sbaglio. E poi tante altre questioni, gli aiuti alla Siria, alla ricostruzione. Qua dobbiamo capire se appunto con la ricostruzione ci saranno i paesi del Golfo, ci sarà.
Ecco, sì, infatti la ricostruzione coinvolge per lo più questi altri protagonisti che sono rimasti un po' alla finestra, però sono fondamentali, tipo i sauditi, il Qatar, di cui parlavamo prima a proposito di una diretta fatta da Venezia. Da Tessera, dove c'è l'impianto di Leonardo che fornisce gli elicotteri al Qatar, e gli Emiratini. Ecco, questi come immagini che si profilino rispetto a questa nuova Siria e a questa possibilità di nuovi affari, sostanzialmente.
Certo, sicuramente non diciamo non staranno a guardare, anzi sono molto attivi non solo in queste ore. Ricordiamoci anche che gli Emiratini erano stati quelli che diciamo per ultimo hanno avvicinato già Assad, perché negli ultimi anni hanno fatto anche degli accordi piano piano per non solo farlo rientrare nella Lega Araba, ma soprattutto per finanziare impianti fotovoltaici e cose varie già fuori Damasco, eccetera. Quindi comunque un paese molto molto attivo. Tra l'altro leggevo dati negli ultimi giorni, report di fine anno, no? Di solito sui paesi che investono di più, eccetera, e gli Emiratini sono quelli che hanno in tutto 2024, e a seguire i sauditi, ma gli Emiratini sono i primi, sono stati quelli che hanno più creato fusioni, acquisizioni, che sono anche i più appetibili per finanziatori occidentali, primi statunitensi o comunque la Gran Bretagna. Quindi comunque gli Emiratini sono, io credo, in testa, anche se ovviamente una sorta di conferenza, già stanno lavorando peraltro, una conferenza per la ricostruzione con chiaramente già tenere insieme un elenco di donors è già in mano alla Erdogan, alla Turchia, che ovviamente dovrà chiamare tutti gli altri organismi che vorranno partecipare e i paesi più direttamente coinvolti. Però io credo che i paesi del Golfo in primis e dobbiamo capire gli europei, se la Francia, anche nella situazione in cui è dal punto di vista interno, vorrà ovviamente, come ha fatto per esempio con la situazione del Libano o in altre situazioni, vorrà essere in prima fila.
Certo. E in questo poi... discorso, scusi, ti interrompo, c'è anche da parte di Erdogan una posizione di vantaggio, perché ha anche conquistato il controllo di Aleppo, che è abbastanza fondamentale per creare un asse che poi dalla Turchia passi per la Siria e arrivi fino a oltre il Mar Rosso, che è un po' in concorrenza con quello che invece stanno costruendo in qualche maniera israeliani e americani con questo IMEC, che sarebbe questo corridoio che potrebbe andare dall'India, passando per l'Arabia Saudita, arrivare fino in Israele e in Europa, e da cui invece Erdogan e la Turchia erano esclusi.
Sì, direi che è proprio esattamente la contrapposizione che verrà fuori tra poco, perché comunque ognuno deve trarre tutte le conseguenze, le migliori, diciamo il miglior risultato possibile. Ora che per esempio già la Russia sta dislocando tutta la sua, diciamo il suo affaccio sul Mediterraneo, più in Libia ovviamente in queste ore, anche se deve ancora capire se è totalmente fuori dalla partita siriana, quanto apprendiamo dalle ultime dichiarazioni di Putin, che dice lui non ha perso, non ha abbandonato, insomma si sta muovendo cautamente, se riescono a fare un accordo anche per le basi che già avevano in precedenza in Siria. Credo che Erdogan abbia non solo le mire ovviamente sul nord-est della Siria, come avete già anticipato, e quindi tutta la sua idea di ingegneria sociale che ha facilitato dal 2011 in poi. Non dimentichiamo che per esempio la persona che aveva questa fiducia da parte della IST di organizzare solo l'ingresso di tutti i combattenti di ISIS attraverso il corridoio della Jihad per andare a cercare di far cadere Assad già da quando si è creato il Daesh, era la stessa persona che oggi è il ministro degli esteri, no? Il ministro degli esteri turco, la stessa persona che ora parla con gli americani, parla con Blinken di ricostruzione, era sempre la stessa persona. Mentre Erdogan fingeva di opporsi, lui ha organizzato il trasferimento, la logistica di tutte queste armi all'ISIS, è sempre a Khan Fidan, che è la stessa persona che tornerà, io credo, anche nelle cronache di questo periodo, perché non solo deve organizzare la venuta della nuova Siria al modello di Erdogan, se ci riesce, appunto mettendo gli uomini giusti, che poi andranno anche nelle commissioni, quando almeno tutti dicono che vorranno fare queste commissioni per creare la nuova Costituzione siriana, ma soprattutto perché se ci dovesse essere una qualche dichiarazione dal carcere del leader curdo imprigionato, leggevo le dichiarazioni dei politici curdi di Turchia, del principale partito politico curdo, il BEM, e se ci dovessero essere delle dichiarazioni del leader imprigionato curdo Galan, la persona che comunque ha in mano anche questo cerino qua è sempre Akan Fidan, espertissimo ex capo del MIT turco. Io credo che tutto si tiene, nel senso che venuta fuori l'idea di un fallimento di si può andare o verso e questa è, sarebbe diciamo un po' la fantascienza, ma quello che risponde di più a quello che abbiamo nel Medio Oriente, c'è un insieme di etnie, un insieme di gruppi, un insieme di popoli, sono tutti paesi davvero che sono ricchissimi, sono un mosaico, partendo dall'Iran e arrivando fino alla, diciamo, a noi, alla Turchia, alla Grecia, tutti questi paesi di Libano di cui parliamo hanno davvero una ricchezza incredibile che andrebbe, come dire, federata, cioè andrebbe fatto qualcosa di moderno. L'unica cosa moderna che abbiamo in quel momento là, che è moderna e avanzata anche per l'Occidente, è il confederalismo democratico del Rojava, ma non lo faranno mai, ovviamente, almeno diciamo non ci sono per il momento le condizioni perché un modello del genere scardini totalmente questo nazionalismo post-capitalismo.
Anzi, è a rischio questo modello.
No, certo. Quindi questa è la, diciamo, la parte, come dire, di fantascienza.
Beh, ma forse perché pensiamo a tutte queste comunità come omogenee e comunque positive. I curdi, sì, ci sono i compagni Yapej e Yapeghe, ma c'è anche Barzani che è curdo pure lui. I drusi che sì, sono minoranze, sono in genere erano state in Libano, si consideravano anche più o meno progressisti, però sono schierati. Quando c'era sempre, qua sono schierati con gli israeliani, sono ben contenti di essere israeliani sull'altura del Golan.
Certo.
Gli alawiti che appunto hanno questo grosso problema di essere stati la base degli Assad, che erano alawiti pure loro, però tutto sommato anche loro, anche tra di loro ci sono parecchie realtà progressiste e non solo colluse, quindi è anche difficile parlare utilizzando dei concetti appunto di etnia, e sono forse più, si potrebbero fare appunto il confederalismo democratico funziona con gli arabi progressisti, i curdi progressisti che si mettono insieme nel Rojava.
Invece, certo, invece il rischio, come dicevi tu, è che tolto un Assad, c'hai comunque un altro uomo forte che magari non sarà lui, avrà questa maturità, questa intelligenza di mettersi da parte, questo al-Jolani, una volta che si sarà, insomma, si saranno create delle condizioni.
Non mi sembra il tipo, visto così.
Esatto, quindi comunque come si fa a integrare le milizie e tutti questi gruppi ribelli che voglio dire nemmeno li rispondono in particolare, cioè continuano a fare razzie nei villaggi di confine, continuano a magari a dire delle cose che non rispondono a esattamente ai master message delle sue interviste ora con le media occidentali. Quindi poi tra l'altro ci sono anche tutte queste altre come dire l'opposizione siriana, quella anche dal volto così, quella riparata a Istanbul in tutti questi anni, quindi ci sono da ex imam a ministri, ex primo ministro siriano mi viene in mente, turkmeni che hanno preso la nazionalità turca e sono pronti a rientrare, come dire, nel mercato delle vacche per eventualmente avere un ruolo, ci sono economisti che vivono magari sempre spesati dagli emiratini, ci sono curdi siriani che hanno altre idee, quindi cristiani, ci sono tutte persone che aspettano eventualmente di rientrare e buttarsi appunto nell'agone politico, anche perché ci sono una volta che vai a ricostituire eventualmente un gruppo che poi chiameresti nuovo esercito siriano, comunque puoi evitare proprio puoi togliere, diciamo, i criminali, quelli che si sono macchiati dei crimini. Io penso a tutto quello che hanno dovuto passare di Yazidi, per esempio, soltanto pochi anni fa, molte ragazze non sono nemmeno rientrate. Ci sono delle persone che sono, non sappiamo bene tutto il pedigree di questi jihadisti, ognuno ha un nome diverso, ci sono tantissime brigate e molti hanno partecipato a dei veri e propri massacri, cioè hanno fatto la guerra, quindi non puoi ripulire proprio tutto.
Certo. Poi è anche difficile, per esempio,
che fine fanno?
Certo. Le forze democratiche siriane hanno combattuto contro al-Nusra, quindi diciamo, alla fine fai un esercito unico che poi ci metti dentro loro e gli ex di al-Nusra, sì. Diventa un po' complesso.
È davvero un qualcosa, esatto, è davvero un qualcosa che sta nella fantascienza. Cioè, bisogna, a parte che servono appunto generazioni per ricucire un tessuto, un qualcosa che abbia a che fare con una unità di questo paese così martoriato, ma poi da una parte c'è chi vuole turchificare, dall'altra c'è chi giustamente non vuole dimenticare le violenze che ha subito, dall'altra c'è chi invece ha altre mire, o c'è chi semplicemente vuole rendersi al miglior offerente. Quindi davvero il problema è che siamo immersi in questo caos, ci sono ovviamente, c'è la speranza, perché nel momento in cui c'è un cambio, c'è qualcuno che ha paragonato appunto la caduta di Assad, proprio perché la Siria è davvero il perno su cui si teneva tutto il Medio Oriente, compreso il cosiddetto asse della resistenza, insomma, quindi penso all'Iran, agli Hezbollah, e come se fosse accaduto, ecco, in questo momento, dall'8 dicembre, un nuovo 1989. Perché diciamo è un qualcosa di così forte che ora destabilizzerà tutto quanto è in quell'area, in particolare l'Iran, che in questo momento è davvero, insomma, spiazzato. Quindi io credo che non sarà davvero facile arrivare non solo a una commissione costituzionale, ma a tutti questi altri progetti. Il problema è che in questo momento di vuoto ci sono comunità che rischiano, pensiamo appunto al nord-est della Siria, ai curdi, che tra l'altro tengono tutta la parte ricca, dove,
certo, insomma, c'è Zor, la parte del petrolio.
Passaggi, abbiamo, esatto. Quindi comunque è il problema della distrazione, del momento di vuoto e della normale amministrazione quando cade un uomo forte, e dopo c'è il panico, c'è la razzia, c'è il caos.
Certo. Ma poi per ricostruire ci vuole anche un momento, come dire, di stabilità, e potrebbe essere anche questa questione della destabilizzazione della Siria solo il primo momento, il momento iniziale di un processo di destabilizzazione che molto probabilmente si estenderà ancora verso l'Iran, e quindi non ci sono molte cose positive da aspettarsi rispetto al quadro complessivo.
No, purtroppo, esatto, mi viene da citare appunto gli scrittori russi dell'altro secolo, quando penso a Dovlatov, che quando il dialogo tra Brodsky e Dovlatov, uno dei due dice l'ottimista è un pessimista mal informato. Ecco, purtroppo non so se sul Medio Oriente è facile, però siamo anche noi è parte di un problema creato dal vecchio continente e dall'Europa, e quindi dovremmo avere anche il coraggio di avere appunto degli statisti o qualcuno che per una volta, insomma, non dico che faccia la cosa giusta, però per una volta si ponga così in una maniera corretta per cercare di risolvere quantomeno.
Mi sembra che siamo lontani, problema. Visto che i nostri statisti parlano di giardino di giungla, quindi penso che l'orientalismo è ancora lì che produce i mostri.
Poi tra l'altro c'è cioè,
il mostro del colonialismo.
Prima di Sykes-Picot con questi ragionamenti. E poi tra l'altro, insomma, pensando a che cosa è stato questo anno, è vero che è partito dall'anno scorso, però che cosa è stato questo anno dal punto di vista del diritto internazionale, dell'ONU, tutto quello che ha potuto fare Israele e in particolare Bibi Netanyahu. Quindi ecco, quali sono le armi che noi abbiamo, che cosa possiamo andare ad insegnare la democrazia, e quindi insomma è davvero un rebus, quindi non resta che essere attenti osservatori, cercare di capire come chi già lo sta facendo, se eventualmente si organizza questa conferenza internazionale, far arrivare gli aiuti, fare quello che possiamo fare, non solo per esempio da cittadini, ma soprattutto se i cittadini cominciano a appunto interessarsi, vigilare, perché è possibile dare una mano e parlare soltanto, diciamo, dei popoli, parlare soltanto delle persone che sono stato davvero pietoso, cioè tutta questa infanzia, questi bambini che non solo chi è già andato via e dovrebbe tornare, quindi tutta la diciamo il popolo dei profughi, se così si può dire, in tutta quest'area che storicamente è sempre stata definita dagli storici un'area di genocidio, questa appunto l'antica Mesopotamia. Pensiamo solo a quanto è accaduto andando veramente indietro, andando proprio ai libri di storia delle elementari, mi viene da dire, cioè assiri, babilonesi, eccetera. Sono dei movimenti che magari si ripetono. Il problema è vedere esattamente quello che si sta ricreando, quindi questa violenza contro determinate etnie, questa rabbia repressa, il fatto di non riuscire mai a riconciliarsi. Il problema è che, come dicevate voi all'inizio, abbiamo due figure che restano nonostante tutto, nonostante i crimini, in piedi, come Bibi Netanyahu e Erdogan, che appunto c'è un asse che va statunitensi, diciamo Israele e i paesi del Golfo, che non vedono l'ora di continuare a fare accordi con Israele, e tutta quest'altra parte che vorrebbe prendersi Erdogan giocando la carta del bravo musulmano.
Sì, infatti. Bene, Antonella, noi insomma, ci dobbiamo fermare qui perché dobbiamo andare in Georgia, che anche lì insomma, c'è un bel guazzabuglio insomma, da interpretare.
Ma giusto, sì. Gli hanno ammazzato un parlamentare per caso. Ah, sì.
Speriamo che in tutto questo discorso che noi abbiamo fatto, insomma, la variabile del popolo siriano, insomma, in qualche maniera scompigli i piani che le grandi potenze stanno facendo su questo paese.
Spiegabile.
Grazie ancora e alla prossima occasione.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ciao.